Noi intanto proseguiamo con le nostre pagine e ci vogliamo occupare di pianeti. Le sfide di Marte, storie di esplorazione di un pianeta difficile, è infatti il titolo di un libro pubblicato da pochissimo da Raffaello Cortina che ripercorre la storia delle missioni marziane, spiegando perché Marte, pur essendo un pianeta relativamente vicino e simile alla Terra, rappresenti un obiettivo così ostico, al punto che circa la metà delle missioni che lo hanno avuto come obiettivo sono fallite. Si tratta di un racconto in prima persona dal momento che l'autore, Paolo Ferri, è stato per quasi 40 anni capo Dipartimento Operazioni Spaziali per l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, nonché responsabile delle missioni Rosetta, Mars Express e ExoMars. Marco Pagani ha intervistato Paolo Ferri al telefono chiedendogli per prima cosa se Marte, pianeta difficile, come recita il sottotitolo del libro, non sia in realtà il più facile tra i pianeti difficili. Ascoltiamo insieme questa intervista realizzata da Marco Pagani insieme al fisico Paolo Ferri.
Ma in realtà è il più simile al nostro, quindi è anche tra l'altro relativamente vicino, visto che è il nostro insieme a Venere, è il pianeta che ci sta a fianco, anche se parliamo sempre di decine di milioni di chilometri di distanza. Quindi è vero che è un pianeta simile al nostro, quindi è il punto naturale dove si comincia, se si vuole, l'esplorazione spaziale. Però è anche un pianeta parecchio difficile da raggiungere, per vari motivi. Tant'è vero che appunto è stato molto esplorato, essendo appunto il primo passo, se vogliamo, dell'esplorazione in questi 60 anni di esplorazione spaziale, ma è stato anche teatro di una serie incredibile di fallimenti, soprattutto per gli atterraggi.
E in questo libro fa sia la storia dell'esplorazione marziana che anche una proiezione su cosa ci aspetta nei prossimi anni. Ma le più importanti variabili da tenere presente quando si pianifica una missione su Marte, quali sono?
La parte iniziale, se vogliamo, che è quella del viaggio, bisogna decidere quando partire e il tipo di variabili in questo caso sono ovviamente la posizione relativa dei pianeti, che sia quella più favorevole per non avere un viaggio troppo lungo e soprattutto non consumare troppa energia, perché a seconda appunto della posizione bisogna impartire alla sonda una velocità diversa. Velocità vuol dire energia, vuol dire un razzo più potente, vuol dire più propellente. Insomma, bisogna prima calcolare il momento giusto, che non è così ovvio, e praticamente c'è una finestra ogni 26 mesi per partire verso Marte. Infatti, uno, se guarda la storia delle missioni marziane, praticamente si ripetono ogni circa 2 anni le finestre, e in quei 2 anni partono le nuove missioni. Quello è il primo punto, come ci si arriva. Poi il momento dell'arrivo, a seconda di quello che si vuole fare, se si vuole entrare in orbita o si vuole atterrare, a quel punto entrano in ballo un sacco di altre cose, anche per esempio la meteorologia marziana. Marte, per via della sua orbita, che è molto eccentrica, quindi si allontana molto dal Sole, poi si riavvicina, rispetto a quella della Terra, che è quasi un cerchio perfetto. La meteorologia marziana è importante perché Marte ha queste stagioni di tempeste di polvere, e le tempeste di polvere con venti fortissimi modificano le caratteristiche dell'atmosfera. Insomma, bisogna stare attenti anche a quello, e come tutte le previsioni meteorologiche, ovviamente sì, stagionalmente ci si azzecca, ma localmente si può anche sbagliare. Questo può anche creare problemi, soprattutto nelle fasi di atterraggio.
Da un punto di vista tecnologico, attualmente, quali sono, per così dire, i colli di bottiglia, i limiti che in questo momento rendono ancora molto difficile l'esplorazione sia di Marte che del Sistema Solare?
Beh, decisamente il primo punto che mi viene in mente è l'aspetto di propulsione. Noi stiamo ancora usando, dopo 60 anni e passa di esplorazione spaziale, stiamo ancora usando lo stesso tipo di propulsione, che è quella chimica, cioè si porta sia sul razzo sia a bordo delle sonde, si mette un propellente chimico con un ossidante, questi si combinano e vengono espulsi ad alta velocità e quindi per reazione spingono la sonda. È un sistema molto affidabile in generale, però ancora abbastanza primitivo e poco efficiente. Si sono sviluppati nuovi tipi di tecnologie, per esempio i motori a ioni, che sono motori più efficienti come consumo di propellente, però danno una spinta molto lieve, quindi hanno senso solo per missioni estremamente lunghe. Per esempio l'ESA sta mandando adesso una missione verso Mercurio che si chiama Betty Colombo, dal nome di uno scienziato italiano. Questa missione usa proprio questo tipo di propulsione, si porta poco propellente a bordo rispetto a quella chimica, però ci vuole un sacco di tempo perché questa spinta è veramente molto lieve. Per fare passi successivi nell'esplorazione del sistema solare dovremo sviluppare tipi di propulsione più efficienti, per esempio se volessimo portare degli esseri umani su Marte e oltre. Al momento questa propulsione comporta viaggi che durano anni e insomma portare degli esseri umani nello spazio per anni a quelle distanze è ancora un problema grave. Un secondo punto è per esempio la generazione di energia elettrica a bordo. Al momento riusciamo a portare sonde fino all'orbita di Giove, che è circa 800 milioni di chilometri dal Sole, con i pannelli solari. Oltre quello non c'è modo di usare pannelli solari, il Sole è troppo lontano e troppo debole, e quindi ci sono dei sistemi usando energia nucleare, eccetera, però sono ancora piuttosto primitivi. Gli americani ne hanno usati per le sonde che sono andate molto più lontane, tipo Voyager, eccetera. Questa tecnologia, per esempio, in Europa non ce l'abbiamo ancora.
Nel libro da cui siamo partiti, Le sfide di Marte, storie di esplorazione di un pianeta difficile, c'è uno sguardo evidentemente alla storia, lo dice anche il sottotitolo, dell'esplorazione di Marte. Quali sono i capitoli principali di questa storia, Paolo Ferri?
Ma diciamo all'inizio ci sono stati tantissimi fallimenti, erano proprio, sto parlando degli anni 60-70, in cui prima si è cercato di sorvolare Marte, poi di entrare in orbita, poi sempre, diciamo un passo sempre più difficile, poi di atterrarci. Fino al 76 l'unico atterraggio di successo fu quello di una sonda dell'Unione Sovietica che è sopravvissuta e ha mandato una mezza immagine, sopravvissuta per qualche minuto sulla superficie. Poi nel 76 ci fu la pietra miliare, la NASA investì cifre astronomiche in una coppia di missioni, una coppia di sonde che si chiamavano Viking, e entrambe sono atterrate con successo su Marte e per la prima volta hanno inviato sulla Terra le foto della superficie di Marte, ci si è resi conto, ci si è avuta una conferma perché già le sonde orbitali avevano dato questa indicazione, che Marte non era un pianeta abitato, non c'era vegetazione, fino a quegli anni ancora c'era gente che ci sperava, ma in realtà un deserto anche piuttosto inospitale. Questa è stata la prima grande successo su Marte. Poi si è continuato con un'alternanza di successi e di insuccessi. È molto importante per l'Europa la missione Mars Express, che è partita nel 2003. L'Europa si è dedicata a Marte molto più tardi rispetto agli americani, 20-30 anni dopo, però Mars Express è stata la prima missione europea che è entrata in orbita attorno a un pianeta, tra l'altro lanciata per sopravvivere 2 anni terrestri e nel 2003 è ancora lì che funziona benissimo, quindi è stato un grosso successo dal punto di vista europeo. Infine direi, nello scorso decennio praticamente, gli americani finalmente hanno superato tutte le loro difficoltà e hanno imparato ad atterrare con successo, noi non ci siamo ancora arrivati, speriamo di arrivarci entro questo decennio, e hanno cominciato a costruire una serie di rover, che sono questi veicoli che si muovono sulla superficie, sempre più grandi, adesso ci sono un paio di rover sulla superficie che sono grandi come un camioncino, sempre più efficienti. Il primo Curiosity lavora lì già da 11 anni, il secondo invece è atterrato nel 2022 e si chiama Perseverance. Insomma, loro stanno stabilendo una piccola infrastruttura sulla superficie di Marte. Direi che il grosso passo è stato avere, diciamo, trovato il sistema di atterrare in modo efficiente e in modo poco rischioso sulla superficie di Marte.
I capitoli finali del libro, Paolo Ferri, sono dedicati da un lato a uno sguardo al prossimo futuro con riferimento al progetto di riportare indietro da Marte dei campioni di suolo, di atmosfera, e dall'altro un futuro forse un po' più lontano che è quello che riguarda il sogno, per il momento ancora un sogno, nonostante alcune sparate per esempio di Elon Musk che lei stesso racconta nel suo libro, di colonizzare in maniera permanente con una popolazione umana il pianeta rosso. Allora, su questi due specifici progetti, quanto siamo vicini a questi traguardi?
Beh, quello di riportare dei campioni di suolo marziano e atmosfera marziana sulla Terra, ormai il progetto, dopo decenni di studi e di, diciamo, di rinunce, anche perché è un progetto molto costoso, adesso è in fase di realizzazione. Ho appena citato appunto il rover Perseverance, che è il primo passo di questo progetto. Perseverance in questo momento sta raccogliendo dei campioni, li sta sigillando in piccoli tubi, che delle nuove missioni, una americana e una europea, entro questo decennio, andranno a raccogliere. Quindi ci sarà una missione americana che atterrerà, prenderà questi tubi, ripartirà con un razzo da Marte, porterà in orbita questa capsula contenente i tubi con i campioni, e una missione europea prenderà questa capsula e la riporterà sulla Terra. Quindi questo è un progetto ormai in fase di realizzazione, quindi non siamo lontani, anzi siamo vicini, anche se ci vorrà, questi campioni arriveranno all'inizio degli anni 30, perché comunque sono missioni molto lunghe. Colonizzazione, ecco, lì bisogna andare un po' con i piedi di piombo, no? Come lei citava giustamente, il signor Musk, che è un personaggio controverso, eccetera, ha i suoi aspetti positivi e negativi, per carità. Dice che lui porterà 100 persone su Marte nei prossimi anni, questa è ancora una sparata. Al momento siamo molto lontani, come dicevo prima, non abbiamo i mezzi per portare esseri umani in breve tempo su Marte, e quindi se ci vuole tanto tempo questa gente è esposta a rischi di salute, radiazioni, possibilità di ammalarsi, quindi siamo ancora molto lontani da quello. E tra l'altro, se posso aggiungere, io non penso che Marte diventi mai un posto dove si andrà ad abitare. Sì, probabilmente nel futuro ci saranno basi scientifiche, sarà comunque un posto interessante, anche un passo intermedio per un eventuale futuro viaggio ancora più lontano, per imparare come si fa a viaggiare così lontano dalla Terra, ma non lo vedo come un ambiente dove si possa sviluppare appunto un'abitabilità. Ecco, questo resta un pianeta veramente molto aggressivo e molto ostile.
E questo risponde già all'altra domanda che mi ero segnato, perché c'era un passo del suo libro che mi aveva particolarmente colpito, perché effettivamente è vero, anche se lo sguardo è disincantato. Lei scrive: se davvero vogliamo sopravvivere a lungo termine come specie, saremo costretti un giorno a lasciare non solo la Terra, ma il nostro sistema solare, a cercarne un altro dove esistano pianeti abitabili. Questo evidentemente quando il Sole avrà già reso inabitabile il sistema solare. E lei dice: evidentemente avremo bisogno nei secoli e millenni futuri di una lunga schiera di egomaniaci di rompenti antipatici come Elon Musk, o alternativamente di guerre e catastrofi per raggiungere questo obiettivo. Allora salutiamoci Paolo Ferri con una domanda, se vogliamo, di carattere filosofico: ma l'essere umano riesce a evolversi solo attraverso la guerra o attraverso dei personaggi sociopatici egomaniaci?
Io la penso così, se guardo un po' indietro alla storia. Citavo anche, se vuole, c'è anche un altro, una terza molla, che è quello dell'interesse economico. Però appunto i grandi progressi dell'umanità sono sempre stati un po' trascinati da, o ci sono persone che hanno questa grande ego che li porta ad andare oltre, ad osare oltre, ma soprattutto anche necessità immediate come le necessità belliche. Io non so, la matematica che usiamo oggi nella stragrande maggioranza dei campi è stata sviluppata nel fine 600, inizio 700, soprattutto per applicazioni militari, calcolare le traiettorie dei proiettili. È una cosa triste da dire, però la storia ci ha insegnato quello. Temo che anche il futuro non sarà molto diverso in quel senso.
Paolo Ferri, 40 anni di servizio all'Agenzia Spaziale Europea, responsabile delle principali missioni europee dedicate all'esplorazione di Marte. Al microfono di Marco Pagani, di Paolo Ferri, appena uscito Le sfide di Marte, storie di esplorazione di un pianeta difficile, per Raffaello Cortina, editore. Tra le novità discografiche del giorno, tre dischi importanti, un singolo e due dischi importanti usciti proprio oggi, c'è anche Vinicio Capossela con il suo 13 canzoni urgenti, il titolo dice già tutto, registrato nel corso dello scorso anno, raccogliendo magnifici interpreti e musicisti. Ieri sera, per celebrare e presentare Un disco urgente, Vinicio Capossela ha tra l'altro scelto la forma più urgente di tutte, eseguire l'intero disco in pubblico con tutti i musicisti coinvolti la sera prima dell'uscita, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, magari qualche fortunato nostro ascoltatore era lì, noi insieme ascoltiamo La cattiva educazione.